Siamo giunti alla conclusione del primo capitolo di questa lettera che ci sta accompagnando, la lettera di Paolo ai cristiani di Filippi, e inizieremo anche oggi il secondo capitolo. Il brano che avete davanti agli occhi lo dividiamo in tre parti. Anzitutto la conclusione del primo capitolo, quindi versetti 27 e 30, e poi la seconda parte sono i primi quattro versetti del capitolo secondo, e infine la terza parte sono i versetti 5 e 11. Innanzitutto la conclusione del capitolo primo. L'Apostolo parla alla sua comunità, parla, lo sappiamo, ormai conosciamo, l'abbiamo già detto, si trova in prigione, sta scrivendo alla sua comunità di Filippi, ricorda di nuovo il Vangelo come norma di vita cristiana. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. E per questo la comunità di Filippi, anche se non c'è Paolo, non è però mai rimasta senza questo Vangelo, che è soprattutto testimoniato da Paolo. E Paolo si sente da parte sua in una situazione molto faticosa, si sente risollevato, si sente consolato, si sente incoraggiato, si sente gratificato al contatto di questa comunità. Anche soltanto il sentir parlare di loro. Probabilmente Paolo, quando parlava di questa comunità, gioiva al sol pensare questa comunità. È un'esperienza che facciamo anche noi, no? Ci sono alcuni luoghi, alcune persone, per cui quando ci parlano o noi pensiamo a queste persone siamo come risollevati. Una comunità piccola, quella di Filippi, molto giovane, e il loro stare insieme era proprio questione di vita o di morte. Si parla a un certo punto però di avversari, il versetto 28. State saldi in un solo spirito, ma senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Vuol dire che anche la comunità di Filippi, che pure era una comunità giovane, una comunità bella, una comunità nuova, una comunità fresca, una comunità che sapeva dare soddisfazione a Paolo, però anche loro avevano degli avversari. La comunità cristiana, se è tale, causa sempre qualche inciampo e anche qualche scandalo. Se non causa inciampo, rifiuta di essere ciò che è. Voglio dire che non è che una comunità cristiana deve avere per forza di cose degli avversari. Una comunità cristiana deve a un certo punto avere la capacità di mandare in crisi qualcuno. E l'unità della comunità viene percepita quando le persone sono legate tra di loro, quando si danno la mano, quando si aiutano, proprio dentro queste avversità. Se la nostra fede non dà fastidio a nessuno, noi dobbiamo interrogarci sulla verità di questa fede. Bisogna stare molto attenti, perché non è che se uno ha un brutto carattere, allora uno dice, ecco, vedi, la gente mi viene incontro e allora vuol dire che sono dalla parte giusta. Non è in quel senso. È nel senso che il Vangelo qualche volta provoca. E chi vive il Vangelo a un certo punto diventa provocazione. Non si può piacere a tutti, soprattutto quando si presenta la verità del Vangelo. Anzi, tante volte il non essere accettati è il segno che uno è sulla strada giusta. Perché, per esempio, noi non lo sappiamo, ma la verità del Vangelo qualche volta, anche se viene presentata con tranquillità, con carità, ma la verità, se tocca qualche nervo scoperto, e l'altro reagisce. Facciamo un esempio banalissimo. Se uno non è sincero, tutte le volte che incontra una persona sincera, questa persona dà fastidio. Se una persona è disonesta, la persona onesta darà fastidio. Io ricordo un'espressione di Madre Teresa, ero seminarista, quindi andiamo nella notte dei secoli, che parlando del celibato diceva, probabilmente a un gruppo di preti, troverete anche nel popolo di Dio persone che non crederanno che voi vivete il celibato, ma avranno una tremenda paura che voi possiate vivere ciò che manifestate. E questo li manderà in crisi, e su questo voi dovrete soffrire. La verità quando si incontra, quando incontra la menzogna, viene sempre respinta. Non c'è niente da fare. Ecco cos'è l'avversario. È tutto ciò che non è il Vangelo. È tutto ciò che non c'entra con Gesù. Essere cristiani, quindi, significa vivere in una specie di lotta, perché la vita cristiana è una lotta spirituale, non c'è niente da fare. E chi non lotta, alla fine soccombe. E la grazia che a un certo punto dice Paolo, non è soltanto quella di credere in Cristo. Noi non siamo chiamati soltanto a credere nel Signore, ma noi siamo chiamati anche a soffrire per Lui. Prova ne è il fatto che nella Chiesa, ancora oggi, più di 2000 anni fa, ci sono cristiani che soffrono e che sono perseguitati. Per Cristo però, lo fanno per Lui. Credere viene prima del soffrire, perché non ha senso dover soffrire senza poter credere. Cosa più importante è il credere. Noi non soffriamo per soffrire, non è che dobbiamo cercare la sofferenza a tutti i costi. È che se uno segue il Signore, d'altra parte l'ha detto Lui, se tu vuoi seguirmi, se vuoi, dice Gesù, se vuoi. Se tu vuoi seguirmi, prendi la tua croce e mi segui. Prima c'è una proposta di fede, e poi uno nella proposta di fede accetta anche che ci siano delle fatiche, e non si meraviglia. Non è che dice, ma tu guarda, in più che ti ho seguito, mi tocca pure patire queste cose. Paolo aiuta i filippesi a capire che le privazioni per amore di Cristo non solo devono essere accettate, ma anche considerate una grazia. Noi diciamo, questo qui è pazzo. Adesso io capisco che uno può sopportare delle cose, ma che uno dica questa cosa patita per Cristo è una grazia, mi sembra un po' troppo. Eppure, dice Paolo, è stato dato loro di soffrire per amore di lui. Però se noi ci pensiamo un attimo, tu quando ami una persona veramente, tu per questa persona sei disposto, credi in questa persona, ami questa persona, sei disposto a pagare per questa persona. Ed entriamo nel capitolo secondo, primi quattro versetti. L'armonia esterna è vera e stabile solo quando all'interno è tutto in ordine e in pace. Tra l'apostolo e la comunità c'è un rapporto tra padre e figli, ed egli si rallegra della loro crescita spirituale. E così padre Paolo, che non sta guardando la sua vita, ma dice: ma che bello che state crescendo nella fede. Chissà se anche oggi i genitori cristiani o gli educatori o i catechisti hanno come desiderio questo, che le persone giovani che stanno davanti possano crescere nella fede. Ma in questa comunità, a quanto pare, si sono verificate delle mancanze d'amore e Paolo l'ha saputo. Infatti, se voi notate, al versetto 3, appena finito di dire se c'è qualche consolazione, conforto, comunione di spirito, sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, che in poche parole sta dicendo: guardate, se volete farmi contento, voi dovete andare d'accordo, voi dovete volervi bene e voi dovete camminare sulla stessa strada, che è quella della fede. Ma a un certo punto parla, e probabilmente qualcosa serpeggiava nella comunità, parla di uno spirito di rivalità e di vanagloria. Non fate nulla per rivalità o per vanagloria. Dove la rivalità è il confrontarsi io e te, chi è più importante tra noi due, e la vanagloria è il dire quello che diceva il fariseo della parabola: ti ringrazio Signore che io non sono come tutti gli altri, io sono meglio. Non dobbiamo scandalizzarci, ci sono anche nelle comunità cristiane queste cose. Chi ha sempre bisogno di qualche posto in più, che magari non ha mai trovato in un altro posto, ma siccome la comunità cristiana è cristiana, un po' ci stanno tutti. Spirito di rivalità e di vanagloria è una tentazione molto forte. E che bello quando Paolo dice: ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso, e ciascuno non cerchi l'interesse proprio ma anche quello degli altri. Questo non vuol dire che uno si mette davanti allo specchio e dice: io non valgo niente, non sono niente. Qui non c'entra niente il complesso di inferiorità. ma il mettersi sopra gli altri. E solitamente chi si mette sopra gli altri è colui che non esiste il complesso di superiorità. Il complesso di superiorità, secondo me, è una maschera di un complesso di inferiorità. Per cui, siccome io mi sento meno, allora voglio essere di più. E appaio, talvolta, in maniera forse un po' comica, qualcosa di più degli altri. Ma quando uno è contento di sé e di quello che è, ma non ha bisogno di dire io sono, io ho fatto. Non è importante. L'umiltà è questa, non è l'abbattimento, l'abbruttimento. L'umiltà è accettare che io sono quello che sono e sono contento. Guardate, la grazia secondo me è più grande che ci può capitare, è che uno sia contento di quello che è, di quello che il Signore gli dà, di quello che ha incontrato nella vita, di come riesce a vivere la fede, senza confrontarsi con nessuno, se non con Dio solo. Questa è una grande grazia da chiedere. Ma se io non sono contento di me, non lo sarò mai e soprattutto non renderò mai contenti quelli che vivono con me. Poveri. E poi ci sono gli ultimi versetti, versetti 5-11, una specie di inno a Gesù. Qui è di Paolo, non è di Paolo, l'ha scritto lui, non l'ha scritto lui, l'ha scritto lui, ma forse non l'ha scritto lui perché i concetti sono suoi, me li ha scritti un altro. Insomma, noi risolviamo così la questione. Paolo fa suo questo inno e noi lo cogliamo. Ma la cosa importante è questa, il versetto 5. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Quasi a dire, voi cercate di sentire quello che sente Gesù. E significa prendere Gesù come esempio? Io direi di più. E in maniera più profonda. Ecco perché è difficile che un cristiano che non medita la parola di Dio, come stiamo facendo, come stiamo tentando di fare noi, è difficile che capisca quali sono i sentimenti di Cristo. Forse può fare qualche gesto che ha fatto Cristo, ma qui viene detto abbiate gli stessi sentimenti e quindi uno deve approfondire la parola e chiedersi, per esempio, stamattina siamo venuti in chiesa, abbiamo sentito che Gesù entra in Gerusalemme, ma Gesù che cosa avrà provato stamattina? Che cosa avrà sentito dentro di sé? Questo uno l'acquista se prega. Cioè si mette davanti al Signore e gli dice aiutami a capire che cosa senti tu. Perché lo possa sentire anch'io. E guardate che il sentire non è soltanto una questione sentimentale emotiva, ma è la partecipazione di tutto il nostro essere. Perché noi non siamo fatti solo di testa, ma anche di cuore, di volontà, di memoria. Che cosa sente il cuore? Qualche volta nella nostra vita c'è una specie di cortocircuito perché uno l'ha capita la cosa, ma non la sente. Io ho capito questa cosa, ma se non la sento non durerà molto. Quindi noi siamo chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Cristo, il quale si parla a un certo punto di libertà. Egli egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso. L'antica traduzione era spogliò se stesso. Ora qui mi pare che la traduzione sia ancora più pesante, svuotò se stesso. Rinunciò a se stesso facendosi schiavo, e questo l'ha voluto lui, l'ha scelto lui. Dio si è fatto uomo, e lo vedremo tra qualche settimana, anzi, vero uomo, perché si è svuotato fino in fondo, ha accettato tutta l'umanità, fino in fondo, tutto, tutte le conseguenze, eccetto il peccato, cioè fare il male, ma le conseguenze del peccato le ha prese tutte, eh? Un'altra parola, l'obbedienza. Arrivando sino alla morte, la morte è un cammino intrapreso nella libertà. Per lui e solo per lui anche la morte è un fatto libero. E la morte mostra che Gesù è diventato realmente uno di noi. Solitamente noi crediamo, sì, a chi è convincente. Ma quando noi incontriamo una persona che ha già fatto l'esperienza che noi stiamo facendo adesso per la prima volta, beh, questa persona ci è molto cara. Soprattutto se vediamo che la situazione l'ha risolta in un certo modo che noi facciamo fatica a fare. Il nostro Dio ha fatto tutte le esperienze che noi possiamo fare. Tutte. E ha molto da insegnarci. C'è passato prima lui. Chi muore è un uomo. E la morte è un fatto squisitamente umano. Dio non muore mai. L'uomo sì. E Dio si è fatto uomo perché noi imparassimo, potessimo comprendere. C'è una bellissima pagina del Cardinal Martini, il quale parla a un certo punto della morte e dice: io per tanti anni ho fatto fatica a capire. Bellissimo, tu quando trovi queste persone di una certa elevatura spirituale, culturale, che ti dicono: io non ho una risposta, tu dici: questo qui è un grande. Oppure: non so rispondere. Oppure: questa cosa mi manda in crisi. Lui dice che per un po' di tempo ha capito e diceva al Signore: ma tu che hai vinto la morte, perché adesso noi dobbiamo passare per la stessa strada che tu hai vinto? Dopo un po' di anni, dice, e questo lo scrive gli ultimi anni della vita, non i primi, dice: ho capito che la morte per un uomo è il momento in cui uno si abbandona totalmente a Dio, che è quello che ha fatto Gesù. Nelle tue mani affido la mia vita. Cioè il massimo dell'affidamento è quello. Ecco, che cosa possiamo a questo punto mettere come meditazio? Ecco, quale sottolineatura questa parola potrebbe suggerirci? Vi lascio semplicemente tre spunti di riflessione. Il primo spunto è che una comunità, perché si conservi, è necessario che la parola di Dio si mantenga vitale in mezzo ad essa e che venga continuamente annunciata e proclamata, meditata. Se voi andate nei paesi dove sono un po' di persecuzioni, voi non trovate tanti credenti, ma quelli che trovate, voi dite, però, questi sì che ci credono. E perché è gente che vive, legge, medita la parola, ma la vive però. Questa lotta per il Vangelo domanda che ci sia una confidenza con il Vangelo. Ci deve essere la confidenza, noi il Vangelo lo dobbiamo consumare, lo dobbiamo leggere, lo dobbiamo meditare, noi dobbiamo trovare le risposte alle nostre domande lì, noi dobbiamo attingere nella profondità del nostro cuore lì. E secondo me, tra qualche anno rimarrà solo questo. Ci ritroveremo, o si ritroveranno meglio, solo quelli che vivono così. Perché vedete che a un certo punto le tradizioni, non la tradizione della Chiesa, sto parlando delle tradizioni, cadono, si dimenticano, non vengono portate avanti. Ma le tradizioni che noi abbiamo ricevuto dai nostri padri erano tradizioni che nascevano dal fatto che la gente conosceva il Signore. Il Vangelo diventa elemento di giudizio su tutte le scelte, le relazioni, i programmi, tutto. Ma c'è da chiedersi, ma io, quando do un giudizio, ma da dove attingo? Dal mio buon senso? Troppo poco. Col rischio di sbagliare. Secondo spunto. L'amore è umile. Stima gli altri superiori a sé. Nel mondo greco la parola umiltà era sinonimo di schiavismo, l'umile era lo schiavo, segno di servilismo, di adulazione, cosa di cui il pagano non sapeva che farsene assolutamente, una condotta da cui tenersi lontano, una condotta che disprezzava. Ma l'umiltà cristiana non è questo. Il cristiano è umile verso Dio perché sa che da Lui ha ricevuto tutto e riceve tutto. La Madonna, che oggi ricordiamo, a un certo punto nel Magnificat dice perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ma il termine giusto è il termine tapina, cioè piccola, estremamente piccola. E guardando a questa piccolezza, Dio mi ha fatto grande. Il cristiano, quando cammina verso Dio, pratica la vera umiltà verso gli altri uomini, perché fratelli di fede, mentre in essi riconosce la scintilla di Dio. L'umiltà non è un atteggiamento dimesso e non è sempre un atteggiamento esteriore. Umiltà è cosa del cuore. È lì che bisogna vedere se siamo umili. Che uno può essere anche un po' dimesso, con la testa un po' storta, ma non è detto che sia umile. L'umiltà la bisogna guardarla dentro e ognuno sa se questa umiltà è un affidamento al Signore e quindi a un certo punto non ha molto da guardare gli altri. Quando Paolo dice nessuno di voi si consideri superiore a se stesso, ma non c'è bisogno, se uno conosce bene se stesso a un certo punto risponde così. Se gli viene da giudicare qualcuno, guarda, lascia stare che c'ho già. Come se uno fosse pieno di fastidi e un altro va a dirgli una sciocchezza e di un altro dice no, guarda, lascia stare. C'ho già i miei di fastidi. non c'ho bisogno di assentire quelli degli altri. È così l'umiltà. È dire: Signore, io sono piccolo davanti a te, non posso molto, ecco. E infine Gesù ci appare in questo inno cristologico del capitolo secondo come povero, umile, carico della croce. Questa immagine è di Charles de Foucault, quale diceva che noi dobbiamo seguire Gesù povero, umile e carico della croce, che sono atteggiamenti che troviamo in questo inno. Ma questo significa che chi ha gli stessi sentimenti di Cristo si mette alla sequela di Gesù. Allora, la riuscita della nostra vita sta tutta qui, nella imitazione di Cristo. Sta qui. Tu vuoi che la tua vita abbia un successo, anche talvolta anche nei nostri ambienti, come entra questa mentalità mondana del far carriera, del diventare qualcuno, anche nella Chiesa, Si diventa così, si diventa colà, si è saliti, si è scesi, si è andato sopra, si è andato sotto. Ho già detto più volte che noi la carriera l'abbiamo già fatta tutti, perché col battesimo, più del battesimo, diventare figli di Dio, più di questo non si può diventare. Ma mi pare che la nostra riuscita, cioè quando uno dice questa vita è proprio riuscita, perché? Perché aveva questo, aveva quello, è diventato questo, no. Perché alla fine una persona ha saputo imitare Cristo. Certo, e torno al primo punto, ma non lo ripeto, per imitare Cristo bisogna conoscerlo. Questo Gesù che è disceso fino a noi e che Dio lo ha innalzato. Questa è l'umiltà. Chi si abbassa come Gesù si trova a un certo punto innalzato. Non dobbiamo stare molto a quello che ci viene detto dall'esterno. La mia mamma, che è una saggia donna, mi diceva: tu stai al tuo posto, che il mondo gira, prima o poi sei su anche tu. Ma alla fine ciò che conta è proprio l'imitazione di Cristo. Penso di poter sintetizzare così questa lezione. Conoscere Gesù attraverso il Vangelo e imitarlo, così come sappiamo, dove viviamo e per quello che facciamo. Se è così, alla fine anche la nostra vita sarà una vita riuscita.